Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
A scrittrici triestine, il nostro viaggio dedicato a Maria Teresa Parpagliolo Sheppard è arrivato alla fine, all'ultima tappa. Siamo prossimi alla stazione d'arrivo. Ma la stazione d'arrivo in effetti è interessantissima, perché in questa appendice c'è una meravigliosa, e l'aggettivo non è esagerato, intervista a Giovanna Marini, Roma Testaccio, 21 febbraio 2017. Un'intervista che poi Daniela Gattorno leggerà in alcune parti. Ma voglio chiedere oggi all'autrice del libro, voglio chiedere a Lucia Krasovec Lucas, che ringrazio sempre per essere qui, voglio chiedere, ecco, come sei arrivata a Giovanna Marini? Cosa c'entra Giovanna Marini con la Parpagliolo?
Buongiorno Mariella e grazie ancora per il tuo invito. Ma è una storia bellissima. Nella mia ricerca appunto per pezzettini, nel tentativo di ricostruire un intero, diciamo, della vita di Maria Teresa Parpagliolo, un giorno mi imbatto in un articolo dove c'è scritto «Ricordi di mio nonno Luigi Parpagliolo», che mi salta diciamo la mosca al naso, vado a vedere, cerco di capire, vedo che l'autrice è Giovanna Marini, e allora ho cominciato a cercare di capire se Giovanna Marini è nipote di Luigi Parpagliolo. Assolutamente, deve essere anche parente di Maria Teresa Parpagliolo.
E certo, quindi una scoperta casuale.
Casuale, casualissima, però io penso che i ricercati, nel senso quelli su cui si ricerca, in qualche modo ti aiutino a trovare le fila.
È
ho sempre
vero,
pensato.
Si crea un filo rosso, sì, un filo magico, sì. Che ti porta poi a scoprire, a verificare... di realtà insospettate.
Ho sempre pensato questo nel mio viaggio quinquennale con Maria Teresa Parpagliolo. Ho sempre pensato che lei in qualche maniera mi lanciava, come dire,
delle piume,
delle piccole piume,
delle piume che svolazzando arrivavano al punto
arrivavano
giusto.
Arrivavano al dunque.
Perché
ecco.
Ricordiamo, è durato 5 anni questo lavoro di ricerca.
Sì,
ma
sì.
Penso che la scoperta di Giovanna Marini, che ricorda il nonno Luigi Parpagliolo, a quel punto è illuminante.
È
e
stato
quindi
illuminante.
Come ti sei mossa?
Allora ho cominciato, tutti sanno chi è Giovanna Marini, per il grande lavoro che ha fatto nel recuperare quella che è la storia etnomusicale italiana e tutti i lavori che ha fatto con i più grandi, da Pierpaolo Pasolini a Gianni Bosio, Dario Fo, Marco Paolini, eccetera. Ma lei ha anche, diciamo, inventato, creato nel 74 la scuola di musica del Testaccio, proprio musica popolare, proprio per avvalorare l'importanza della tradizione e anche per diffonderla, per creare, insomma, anche nuovi estimatori in tale direzione. E quindi ho iniziato a cercare un suo contatto fino a che ci sono riuscita. E sono riuscita a parlarci al telefono, ho subito capito che era una persona speciale, non vedevo l'ora di incontrarla, e in questo giorno, che era il 21 febbraio del 17, l'ho incontrata proprio in quello che era il suo ufficio. Lei lo chiamava in maniera ironica, era una persona veramente molto intelligente, ironica e solare, e questo bar rosa che è in mezzo alla, alla piazza Orazio Giustiniani di fianco al testaccio, e lei mi aspettava là, quindi veramente ero emozionatissima di incontrarla.
In questa piazza che è il cuore di Testaccio, e in questa piazza che veramente vede i romani vivere una realtà che gli appartiene in maniera particolare, e quindi tu incontri Giovanna Marini in questo bar.
Sì.
Meraviglioso.
Una cosa...
Raccontaci, facci sognare e descrivi la scena.
No, lei è stata subito accogliente, gentile, e abbiamo parlato di tante cose. Lei era la Maria Teresa Parpagliolo, non aveva figli, e aveva un rapporto molto speciale con Giovanna, anche perché Giovanna è rimasta orfana molto, molto presto, e quindi Mi ha raccontato che passava molto tempo con questa zia, che era una zia particolare, molto particolare.
Allora, nel tuo libro tu racconti tanto, tanti ricordi di Giovanna Marini, tante le pagine di questa tua intervista. Vediamo per questa conversazione un ricordo in particolare di Giovanna Marini sulla zia Maria Teresa Parpagliolo.
Sì, un ricordo molto bello riguarda appunto la vita a Londra di Maria Teresa. E un ricordo molto bello è dovuto al fatto che Giovanna Marini ha passato per moltissimi anni, quasi tutta l'adolescenza, l'estate con lei a Londra e a Lynchmere, dove avevano questa casa, la Four Wind Cottage. E una cosa carina che mi ha raccontato Giovanna era proprio questa, che lei era molto amica delle due paesaggiste molto importanti, che era Brenda Colvin e Sylvia Crowe, e anche loro abitavano in periferia nel West Sussex, per cui ogni giorno prendevano il treno insieme e andavano a lavorare a Londra, dove avevano lo studio. In particolare lei si ricordava di Brenda Colvin, che aveva un figlio aviatore, e per anni aveva fatto di tutto per coinvolgere Giovanna Marini e per farle sposare questo figlio. E quindi mi ha fatto una simpatia incredibile in questo racconto, perché dice: facevano di tutto, mi parlavano sempre di questo Philip, quanto era bravo, quanto era bello, quanto era tutto, ma a me non piaceva, diceva. E quindi cercavo il possibile per...
Non è finita in un matrimonio.
Bene.
Allora, una domanda. Sì. Dopo questa conversazione con Giovanna Marini, la tua conoscenza, meglio, Maria Teresa Parpagliolo, l'hai vista con uno sguardo diverso?
Beh, sì, ho visto il lato umano. Capire il lato umano delle persone, delle cose, è fondamentale anche per trattare una ricerca scientifica, tecnica. Il lato umano è quella parte che ci permette di capire come si arriva a determinati risultati e come riprendere il contatto con lo spazio che viviamo. Lo spazio che non è uno spazio neutrale, può essere neutro ma non neutrale, e capire come in questo spazio, oltre alle persone, questo spazio è colonizzato, gestito, organizzato anche dalla natura in tutte le sue espressioni, quelle visibili e quelle invisibili.
Oggi il libro è già avviato verso il suo viaggio, tu lo stai presentando, hai parlato in una precedente conversazione di una tua presentazione a Capri, e successivamente, prossimamente, i prossimi incontri legati a Maria Teresa Parpagliolo Shepherd, Progettare secondo natura?
I prossimi incontri li sto organizzando, ovviamente, perché ora vediamo, forse ci sarà un incontro a Cortona entro l'anno, il prossimo anno li sto organizzando, ma la cosa importante è che sono emersi altri indizi che porteranno ovviamente ad altri approfondimenti, ad altri viaggi per ampliare una narrazione che sicuramente è molto più ampia di quello che abbiamo, diciamo, capito finora.
Allora, in attesa dei prossimi sviluppi, noi siamo curiosissimi di sapere quali saranno. Noi ti facciamo tanti auguri, grazie per queste conversazioni importanti, utilissime, perché finalmente un personaggio come la Parpagliolo finalmente sta prendendo una consistenza, e che vuol dire anche saperi, vuol dire anche divulgazione, e questo è fondamentale. Auguri per il tuo libro.
Grazie, ti ringrazio davvero molto per questa occasione e opportunità. Grazie mille.
Alla prossima. Adesso proseguiamo con la lettura di alcune pagine dell'intervista, e sempre grazie a Daniela Gattorno, che leggerà questa intervista fatta a Giovanna Marini. A Testaccio.
Roma, Testaccio, 21 febbraio 2017. Giovanna Marini, all'anagrafe Giovanna Salviucci, è una raffinata cantautrice e ricercatrice etnomusicale di fama internazionale che non ha bisogno di presentazioni. Diplomata in chitarra classica, ha perfezionato la tecnica con André Segovia, dedicandosi anche allo studio di strumenti a corda antichi come il liuto. La Marini si è esibita in tutto il mondo da solista e in gruppo, come quello del Nuovo Canzoniere Italiano, lavorando con personalità di grande rilievo: Pierpaolo Pasolini, Diego Carpitella, Roberto Leidi, Gianni Bosio, il duo di Piadena, Dario Fo, Marco Paolini, Francesco De Gregori. Ha al suo attivo numerosissime composizioni per voce e chitarra, ballate, cantate, musiche di scena per il teatro, in parallelo ad una ricerca ancora in corso della musica popolare e di protesta dei contadini, dei pastori, degli operai e le tecniche delle vocalità contadine. Figlia di musicisti di rilievo, è rimasta orfana del padre a pochi mesi dalla nascita. Giovanna Salviucci era un compositore molto promettente, considerato dalla critica musicale come uno dei tre compositori italiani di nuova generazione maggiormente innovativi, con Luigi Della Piccola e Goffredo Petrassi. Salviucci aveva studiato pianoforte con Ernesto Boezzi e successivamente con Ottorino Respighi e Alfredo Casella, e in parallelo studiava giurisprudenza. Scrisse composizioni notevoli, oltre a poemi sinfonici, preludi orchestrali e l'introduzione per coro e orchestra di un'opera teatrale incompiuta. La madre, Ida Parpagliolo, sorella di Maria Teresa Parpagliolo, è stata molto attiva come compositrice e insegnante di armonia al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, ma soprattutto è stata una delle prime donne a dirigere un'orchestra in concerto in Italia. È il primo pomeriggio di un martedì romano invernale. Lei mi aspetta in quello che chiama ironicamente il suo ufficio, il Bar da Rosa, in mezzo alla piazza Orazio Giustiniani. La sua disponibilità è stata un grande dono. Avevo scoperto da poco che lei era la nipote di Maria Teresa Parpagliolo e ho avuto subito una gran voglia di incontrarla. Mi accoglie sorridente e abbiamo solo mezz'ora di tempo. Poi ha altri impegni alla Scuola di Musica Popolare del Testaccio, della quale nel 1974 è stata una dei fondatori. Lucia Krasovec Lucas chiede: che ricordi ha di Maria Teresa Parpagliolo? Giovanna Marini risponde: la zia era speciale. Era bello stare con lei. A casa mia si respirava dolore per la perdita di mio padre. Era una promessa della musica, morto a soli 29 anni. Io non ho alcun ricordo di lui. Ha lasciato 3 bambini piccoli e mia madre, inconsolabile. Ma la zia Teresa portava il sole. Abitavamo tutti in via Marianna Dionigi. Lo studio di Maria Teresa era al 6° piano. Ricordo un'enorme stufa in maiolica che scaldava d'inverno lo spazio e 2 enormi tavoli da disegno su cui lavorava incessantemente. Da piccola prendevo i miei giochi e andavo su da lei per vederla disegnare, ma anche perché era un posto molto caldo. La zia stava là sopra, come un nume tutelare, ma veniva sempre da noi a mangiare. Si stava molto insieme. Maria Teresa viveva beata nella sua casa. La zona di via Dionigi era molto bella e tranquilla. E poi c'era un suo collega, credo si chiamasse Vecchi, ma non ricordo il nome, che stava di fronte, in via Muzio Clementi. Si facevano segnali dalla finestra. Erano ambedue attivi nella resistenza. Era un uomo molto interessante. Fumava la pipa. E noi non abbiamo mai capito perché non sono stati insieme come una coppia.
Manifestazione il 22 d'ottobre del 72. In curva il treno che pareva un balcone, quei balconi con la coperta per la processione. Il treno era coperto di bandiere rosse, slogan, cartelli e scritte a mano. Da Roma, Ostiense, 1200 operai, vecchie, giovani e donne, con i bastoni e le bandiere arrotolate, portati tutti a mazzo sulle spalle. Il treno parte, pare un incrociatore, tutti cantano bandiera rossa. Dopo 20 minuti che siamo in cammino, si ferma e non vuole più partire. Si parla di una bomba sulla ferrovia, il treno torna alla stazione. Tutti corrono con i megafoni in mano, richiamano, andiamo via Cassino. Compagni da cui regge tutto un campo minato, chi vuole si rimetta in cammino. Dopo un'ora col treno che pareva un balcone ha ripreso la sua processione. Anche a Cassino la linea è saltata, siamo tutti attaccati al finestrino. Roma Ostiense, Cisterna, Roma Termini, Cassino, adesso siamo a Roma Tiburtino. Il treno di Bologna è saltata a Piverno, una notte d'inferno. I feriti tutti sono ripartiti, caricati sopra un altro treno. Funzionari, responsabili, sindacalisti, sdraiati sulle reti dei bagagli, per scrutare meglio la massicciata, si sono tutti addormentati. Dormono, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. L'importante adesso è di essere partiti, ma i giovani hanno gli occhi spalancati, vanno in giro tutti eccitati, mentre i vecchi sono stremati. Dormono, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. Famiglia intera, 3 generazioni, sono venute tutte insieme da Torino, vanno dai parenti, fanno una dimostrazione, dal treno non è sceso nessuno. La vecchia e la figlia le rifiniture, il marito la verniciatura, la figlia della figlia le tappezzerie, stanno in viaggio ormai da più di 20 ore. Aspettano seduti, sereni e contenti, sopra le bombe non gliene importa niente, aspettano che tutta una vita che stanno ad aspettare per un certificato, mattinate intere, anni e anni per 2 soldi di pensione. Erano 20 treni più forti del Tritolo, guardare quelle facce bastava solo con la notte.
Il nostro viaggio con Maria Teresa Parpagliolo è stato accompagnato dalle letture di Daniela Gattorno, che ha dato voce, spessore, ad alcuni momenti del libro scelti dall'autrice, Lucia Krasovec. Ma anche Daniela è stata coinvolta e per questo desidero coinvolgerla anch'io e non posso non farti una domanda, Daniela, per cominciare su Giovanna Marini. Giovanna Marini, un mito.
Un mito, ma io sono rimasta così colpita leggendo questo libro che parlava di bellezza paesaggistica, di cose che io conoscevo molto poco, devo dire, e che infatti ho amato, insomma, scoprire grazie a Lucia Krasovec Lucas, questa figura di Maria Teresa, nipote di Giovanna Marini, un mio mito personale, perché io tra le mie cose, diciamo, annovero anche la partecipazione a un coro sociale. Ho fatto parte anche di un trio, le Orse Minori, che proprio avevamo nel nostro repertorio, attingevamo a piene mani dal canzoniere italiano, dalle canzoni di lavoro, dalle canzoni di rivendicazioni femminili, dalle canzoni anche impegnate, insomma, di un certo, così, rivendicazioni di diritti dei lavoratori. E Giovanna Marini, insomma, è un esponente di punta di tutto questo movimento folk popolare, di canto tradizionale popolare italiano. E quindi mi ha veramente emozionato leggere la sua intervista e soprattutto il fatto che fosse sua zia.
Ti dirò che anch'io, quando ho scoperto questa parentela, sono rimasta veramente stupita, perché con la Parpagliolo siamo in un contesto assolutamente interessante, anche per me decisamente nuovo, ma la parentela con Giovanna Marini, in effetti, proprio sorprendente. È come trovare, non so, un quadro di Picasso all'interno di un museo solo rinascimentale. Non so se c'entra tanto.
No, forse perché noi, forse anche è colpa nostra, nel senso che noi partiamo da dei pregiudizi, no? Che Giovanna Marini doveva essere, che ne so, legata ai fazzolettoni, alle gonnellone, alle tarantelle, ma che poi non è vero.
Ma non tanto tarantella quanto protesta sociale.
Protesta sociale,
la protesta,
sì,
sociale. Protesta sociale. Io mi ricordo il governo vecchio, Roma, mi ricordo la Casa delle Donne.
Come no, Ludi.
E quindi sì, e c'era appunto Giovanna Marini e la sua chitarra.
E la sua chitarra.
Per cui, ecco, è ancora più interessante Giovanna, ti dirò.
Certo.
Perché
forse nasce in un contesto e fa un percorso davvero di autoconsapevolezza.
Come la Parpagliolo, in effetti, ci ha aiutato a scoprire questo percorso che lei ha compiuto all'interno di questa architettura legata al paesaggio, costruendosi una posizione veramente particolare, importante e significativa. Quindi, nonostante tutto, comunque, sebbene sia stata definita uno degli architetti paesaggisti più rilevanti del XX secolo, in effetti pochissimi la conoscono.
Poco conosciuta. Diciamo che nell'ambito dell'architettura io conosco noi, cioè io mi metto nel mucchio delle persone, nella collettività, di solito conosciamo questi nomi, archistar, no? Le chiamano. E poi io credo che il fatto che fosse donna non l'abbia aiutata, perché appunto, ritornando a Giovanna Marini, cioè la strada delle donne è stata lunga e faticosa. Adesso abbiamo un pochettino più di
certo,
consapevolezza. Però, ecco, per fortuna Maria Teresa Parpagliolo ce l'ha fatta invece a fare tanto e a fare bene, cioè a fare un lavoro meraviglioso nella bellezza e per così accrescere la bellezza, sebbene sia già tanta, della nostra Italia.
Mi sembra che in questo discorso il libro di Lucia Krasovec-Lukas, il libro Maria Teresa Parpagliolo Shepherd, Progettare secondo natura, sia veramente importante, perché ci aiuta a scoprire quanto le donne hanno dovuto lavorare e impegnarsi per venire fuori, delle pioniere.
Le pioniere, molti nomi, no? Io ho scoperto, grazie al tuo invito a leggere questo libro, che per me, appunto, ripeto, è stata una scoperta, ma è stato bellissimo accorgermi che queste persone della prima parte del secolo XX, insomma del Novecento, avessero già in mente l'importanza della bellezza, del vivere in mezzo al verde, ma non solo dal punto di vista naturalmente naturalistico e per il bene dell'ossigeno di noi tutti, ma anche proprio che vivere nel bello, esteticamente bello, facesse bene alle persone.
Certo, perché il verde è bello.
Il verde già è bello di suo, più se lo si cura, se lo si progetta, diciamo, no? Perché in realtà gli architetti dell'ambiente, è da poco che se ne parla, mentre invece queste persone lavoravano già appunto agli inizi del secolo
certo.
scorso.
Allora, una ragione in più per leggere il libro di Lucia Krasovec.
Assolutamente.
Maria Teresa Parpagliolo, l'edizione è Aracne, un libro quindi... non è soltanto per gli addetti ai lavori, ma anche per chi vuole, ecco, seguire il lavoro di una donna che si è impegnata e che da pioniera comunque è diventata veramente un importante rappresentante di questo particolare aspetto dell'architettura. Lucia si definisce architettrice, mi piace, quindi anche Maria Teresa Parpagliolo la possiamo definire un'architettrice dei giardini.
Dei giardini e del paesaggio. Poi questa sua questo suo lavoro a Kabul è veramente interessantissimo. È stato.
È vero, hai fatto bene a ricordarmelo, perché Kabul oggi per noi è Afghanistan, guerra, integralismo, donne velate, donne che vengono emarginate dalla società. Kabul ha conosciuto anche un'altra storia.
Ma certo, io ricordo anni fa ormai quando hanno tirato giù quei Buddha altissimi, questi integralisti.
Li hanno distrutti.
Li hanno distrutti.
Certo, poi è stato veramente un momento, sì, un tragico. Momento veramente. Daniela, ti ringrazio per le tue letture, ti ringrazio per il tuo contributo e sicuramente magari ci porterai altre esperienze legate sempre a queste letture, magari per altri libri.
Ma io, guarda, ringrazio te perché grazie a queste letture io continuo a scoprire cose nuove e quindi io ringrazio te.
E quindi grazie a Riccardo Righi, alla regia e alla prossima sempre per Scrittrici Triestine.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici Triestine a cura di Mariella Grande.